Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova
Ricominciamo. Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e questa sera parleremo di vari argomenti. Insomma, cominciamo subito un'intervista a Ciccio, al nostro Ciccio di Asia USB, sui fatti che sono avvenuti recente a Casal Bruciato. Ma innanzitutto cominciamo insomma a ricordare il nostro evento molto importante a fine maggio inizio giugno, ovvero Collision Fest, che ci sarà intifata dal 31 maggio e il 1 giugno con vari appuntamenti. Ci sarà anche Radio Sonar, due serate, e ci sarà l'evento di punta che sarà il dibattito sull'antifascismo tra Valentina Nappi, come abbiamo già detto, ma si è aggiunto anche Pierpaolo Capovilla. Quindi se volete passate, insomma, fate uno strappo, bevete una birra, fate un po' come volete.
Se mi fai entrare in voce ti dico che Marco ancora abbiamo dei problemini per contattarlo e quindi ti lascerei annunciare la prima canzone.
Ah, innanzitutto cominciamo con la faccia da culo. Cominciamo con la faccia da culo. Faccia da culo sono due questa settimana e sono Diego Fusaro e Carlo Calenda. Perché cosa è successo, insomma? Diego Fusaro posta un tweet con le foto di Calenda e Zingaretti che presentano il loro simbolo Siamo Europei, PD, radical chicchismo vario, e dice sopra, nella descrizione, o partigiano portali via. E Calenda risponde con un tronista del marxismo, lo usa come insulto per Fusaro. Va bene, diciamo che facciamo capire subito, entrambi sono delle facce da culo, ma perché? Ma perché entrambi usano la resistenza per i propri scopi reazionari. Cioè c'è Fusaro che parla di immigrazione come esercito industriale di riserva, usa tutti questi termini marxisti e poi usa la resistenza per, insomma, dare la botta finale, usare tutte queste idee, insomma, di sinistra, fortemente di sinistra, per insomma, per i propri scopi di destra, ecco, per continuare le politiche reazionarie. Mentre Calenda usa il proprio la resistenza per fomentare il proprio europeismo, l'europeismo delle classi borghesi dominanti che devono sferrare mazzate sul popolo, sul blocco sociale, insomma, come vogliamo definirlo. Ebbene, possiamo dire, insomma, per il loro uso spropositato dei partigiani, della storia e dell'onore dei partigiani, possiamo dire che Diego Fusaro e Carlo Calenda siano entrambe delle facce da culo. Ebbene, partiamo con la prima canzone. Si tratta di Summertime Clothes degli Animal Collective. We'll be right back. onda. Ritorniamo in diretta. Adesso abbiamo in collegamento Marco, detto Ciccio, di Asia USB. Ci parla un attimo degli eventi di Casal Bruciato. Buonasera, Marco.
Attendere un attimo, perché no?
Attendere. Stiamo sull'attenti.
Ci dovrebbe essere.
Il bello è la diretta. Vabbè, insomma, cioè, sappiamo benissimo come sono andate ultimamente gli eventi di Casal Bruciato. Insomma, c'era stata inizialmente un'assemblea di Casa Pound con i residenti, e poi è scoppiato il finimondo. Insomma, sono scoppiati i presidi, è partita una manifestazione dei compagni, e insomma si è arrivato comunque a una situazione in cui la famiglia Rom, che doveva entrare nello stabile, poi è riuscita a rimanere nell'appartamento a cui era stata assegnata, a cui era stato assegnato. E quindi adesso la situazione è ancora molto incandescente, cioè ci sono ancora i fascisti a presidiare il quartiere. Sicuramente è una situazione molto difficile, polizia, guardie. Buonasera, ciao Marco. Ciao Marco, sei in diretta.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Buonasera.
Allora, parlaci insomma di come sono andati questi giorni incandescenti di Casal Bruciato.
Allora, questi giorni a Casal Bruciato sono iniziati, diciamo, lunedì, quando è stato autorizzato un banchetto di Casa Pound sotto a Piazza Atta 20, sotto la casa di una famiglia Rom che era assegnataria lì da un po' di tempo, appunto, che aveva preso possesso da quei giorni della casa. E a quel punto Casa Pound ha fomentato, come dire, stando lì sotto, fomentando l'odio razziale, l'odio contro i Rom, ha creato il casus belli. Il giorno dopo, il martedì, siamo andati con Asia, come Asia USB, appunto, a fare un picchetto, in quanto volevamo partecipare all'assemblea che era stata lanciata da loro proprio per contestare tutta una serie di cose che dicevano loro, ma soprattutto per dire che la famiglia Rom era una regolare assegnataria e che quindi non poteva essere toccata in nessun modo. Questo, insomma, martedì, appunto, quando siamo andati, abbiamo trovato però la polizia che ci ha sbarrato la strada e ci ha fatto rimanere fuori dai cancelli dove all'interno si svolgeva questa assemblea, dove a un certo punto, appunto, la famiglia, per riuscire a rientrare, ha dovuto essere scortata dalla polizia, perché è stata creata una bagarre, appunto, lì sotto dai militanti di Casa Pound, da uno dei quali ha portato anche, appunto, il famoso di stupro. Il giorno dopo Casa Pound aveva indetto una manifestazione lì a Piazza Balsamo Grinelli, sotto, appunto, la casa della signora. Asia e tutte Asia USB, insieme a tutti gli antifascisti e gli antifasciste di Roma, si è dato appuntamento, appunto, lì in via Satta, nella zona adiacente, appunto, a dove si era radunata Casa Pound. Eravamo tanti e tanti, eravamo più di 500 persone, una risposta che, appunto, ci ha permesso poi di, appunto, invadere le strade del quartiere con un grande corteo che ha appunto zittito Casa Pound e che poi ha anche rilanciato, appunto, la lotta per la casa, una casa per tutte e tutti, appunto, le vere questioni che poi rendono i quartieri popolari in queste condizioni, e soprattutto le condizioni che il fatto che le case popolari non ci sono e che debbano essere fatte. Il problema non sono i Rom assegnatari, ma il fatto che non ci sono le case e che debbano essere fatte.
Certo, Marco. Allora, vogliamo sapere adesso qual è la situazione attuale del quartiere, come si stanno svolgendo gli eventi in corso.
Ma in questo momento, allora, è stato sgomberato il presidio di Casa Pound. diciamo la situazione è tornata abbastanza alla tranquillità. La cosa importante è che la famiglia Roma assegnataria è rimasta pur appunto tutte le bagarre di questi giorni e l'assedio di Casa Pound, hanno deciso di rimanere coraggiosamente, di rimanere nell'alloggio e di appunto godere del loro diritto.
Ok, ma come si ricollegano questi eventi a quelli di Via Facchinetti, quelli che c'erano stati in precedenza con il presidio di Casa Pound sotto alla casa occupata, insomma come ci ricordiamo bene con la famiglia Rom?
Ma questo diciamo che si ricollega un po' con tutti i fatti di cronaca in cui è stata presente Casa Pound in questi ultimi tempi nelle periferie, ricordiamo appunto Torre Mauro, appunto Casal Bruciato, in cui appunto in situazioni di appunto degrado e totale abbandono da parte delle istituzioni delle periferie, Casa Pound soffia sul fuoco dell'odio, soffia sul fuoco del razzismo, che in questo momento appunto è un clima che purtroppo nel nostro paese è molto forte. Quindi, come dire, questa tra l'altro ora che sono in campagna elettorale, Casa Pound è in piena campagna elettorale, sta dando, come dire, il peggio di sé, ecco, mettiamola così. Ecco, quindi il filo conduttore è un po' questo strumentalizzazione da parte di Casa Pound di situazioni di degrado e di difficoltà, quali sono
la situazione delle periferie popolari, attuali, certo. Va bene,
senza però parlare dei veri problemi, insomma, che sono appunto la mancanza delle case, la mancanza dei servizi nelle periferie.
Perfetto, certo. Grazie mille Marco, grazie mille per il tuo intervento.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie a voi. Allora, buona prosecuzione.
Grazie mille. Ciao, grazie.
Buona serata. Grazie. Ciao, ciao.
E allora continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di Johnny Borrell Afterlife dei Future of the Left. Allora, ritorniamo in diretta, parliamo insomma del nostro primo evento di questa sera. Si tratta insomma delle due amiche che provocatoriamente hanno chiesto un selfie a Salvini e poi si sono baciate davanti a lui. Questa situazione ha un po' fatto scatenare la viralità, insomma, cioè tutta un'energia sui social, è uno scontro classico tra cosiddetti antifascisti e invece i salviniani, i razzisti, i sovranisti e quello che vi pare a voi. Va bene, questa provocazione comunque è molto positiva, cioè nel senso stiamo parlando di due ragazze, insomma, che giovani, che per far vedere il regredimento dei diritti civili in questo paese, insomma, hanno fatto una cosa abbastanza importante, ecco, come si vede, insomma, cioè, ovviamente nelle persone LGBT, anche non essendo loro LGBT, insomma, che si baciano davanti alle persone in questo momento, per strada, magari non sono viste proprio al il massimo. Quindi farlo davanti a un ministro degli interni così, così reazionario in questo momento storico è sicuramente una cosa molto importante. Ed è anche una provocazione che va in continuità con quello che è, ad esempio, Fridays for the Future. Fridays for Future, questa, insomma, piattaforma, diciamo, una serie di eventi basati sulla lotta al cambiamento climatico, che parte proprio da una giovane, Greta Thunberg, e che, insomma, viene portata avanti da studenti medi per lo più, ma anche universitari in tutto il mondo. Ebbene, questa logicamente non è una provocazione che fa riflettere la classe, si basa sulla lotta di classe, eccetera, eccetera. Ovviamente avevamo parlato la settimana scorsa dei facchini della GLS che si erano esposti sul tetto della loro fabbrica per 15 giorni in protesta ai loro licenziamenti, ma comunque, cioè, si tratta di diritti universali, ecco, potremmo dirle interclassisti, tra virgolette, in terminologia marxista, perché comunque riguardano tutti e tutte, e sicuramente è molto positivo che ci sia stata questa provocazione dal basso, che un istinto, insomma, molto molto aggressivo, ma allo stesso tempo molto costruttivo, diciamo, positivo per chiunque in questo momento sta vivendo, diciamo, una certa vittimizzazione, ma anche persecuzione, diciamo, perché comunque le minoranze non sono solamente quelle per quanto riguarda la propria sessualità, ma anche chi è discriminato per la propria pelle, per il proprio credo religioso, eccetera, eccetera. Ed è di sicuro un cambiamento importante che c'è nel clima di questo paese, quello dell'attacco ai diritti civili, perché è chiaro che in una situazione in cui il potere economico deve sferrare ulteriori attacchi al popolo, alle classi popolari, c'è bisogno anche di fare un regredimento dal punto di vista delle libertà individuali. Ed è questo che succede in paradosso a tutti gli ultimi 5 anni, insomma, gli anni del governo Renzi, in cui si sono fatte le unioni civili e si sono, insomma, portati avanti temi progressisti, insomma, anche per ad esempio per quel che era stato il fine vita, il dopo di noi, eccetera, eccetera. Ebbene, questo è anche un simbolo di come in realtà la cosiddetta borghesia illuminata poi in realtà non interessi sul serio i diritti di tutti, soprattutto quelli del popolo, ma in realtà li usa, insomma, li manipola a proprio piacimento, e poi li usi in un momento in cui c'è bisogno di fare un proprio attacco a una persona che non piace, o magari li usa al contrario per sostenere quella persona che si comporta in modo reazionario. Ebbene, penso che comunque noi dobbiamo invece spingere e continuare come sinistra sul tema dei diritti civili in modo più sensato insomma in precedenza. E sicuramente queste provocazioni dal basso sono sicuramente molto ben accette, molto entusiasticamente insomma sostenute. Bene, continuiamo con la prossima canzone. Questa è Demons Sing Love Songs degli Unwound. Degli Unwound. Allora, torniamo in onda parlando della Gran Bretagna adesso. Che cosa è successo in Gran Bretagna? Ovviamente tanti sconvolgimenti per quanto riguarda il voto delle europee, insomma, questo fine maggio. Ad esempio Farage adesso si presenta con un nuovo partito che si chiama il Partito della Brexit e a quanto pare è il primo nei sondaggi. Ma parliamo di un altro evento, ovvero c'è la Camera dei Lord britannica. Che cosa ha fatto? Ha detto bisogna cambiare un po' la legge sulle pensioni, ecco, bisogna cambiare la legge sulle pensioni. Allora, attualmente le pensioni in Gran Bretagna funzionano così, ovvero lo scatto pensionistico dipende dai salari o dai prezzi o da quanto cambia da quanto cambiano questi, alla loro percentuale, o si scatta al 2,5%. In ogni caso, comunque, questa Camera dei Lord vuole un po' cambiare le cose, cioè ovvero dice bisogna un po' ridimensionare l'equità intergenerazionale. Ok, questa è una frase molto ambigua, ma è molto meno ambiguo quello che si dice dopo, ovvero bisogna tagliare i privilegi dei più anziani. Ebbene, qui si capisce bene che tagliare i privilegi di una fetta della popolazione, insomma, non si sa bene come in realtà migliorerebbe la vita di un'altra fetta della popolazione, ovvero quella dei giovani. Perché? Perché semplicemente i giovani, comunque, se tagliano la pensione a un anziano, comunque si ritrovano sempre col lavoro precario, si ritrovano sempre con una pensione da fame. Ebbene, al contrario succede che gli anziani si ritrovano molti meno servizi che ad esempio hanno gratuiti, come il trasporto pubblico e varie cose, e si ritrovano ad avere comunque, a gestire una vita comunque molto precaria anch'essi, ovviamente per la loro età, ma anche semplicemente dal punto di vista economico. Ebbene, a questo punto mi piace un attimo soffermarmi su quello che hanno fatto i giovani in Gran Bretagna, ovvero hanno fondato Momentum, il movimento giovanile a sostegno di Jeremy Corbyn. Insomma, cioè, stiamo parlando non della prima persona a passare per strada, non di un giovane, ma ovviamente di un sindacalista bello navigato che aveva un passato trotskista, insomma, è una persona nel suo passato radicale, ma che è comunque molto di molta esperienza, ecco, di tanta esperienza. Ebbene, è sicuramente molto positivo che in realtà ci sia questo scambio intergenerazionale, questa solidità intergenerazionale. È positivo sicuramente, ma perché? Ma perché che succede? Che i giovani non devono lottare contro i vecchi. I giovani ovviamente sono costretti, per via delle caratteristiche economiche in questo paese, a dover sottostare i vecchi, per via del fatto che insomma, le risorse dei giovani dipendono ancora molto di quella della famiglia. Ma in Gran Bretagna, non solo in Gran Bretagna, ma in tutto l'Occidente, comunque non possiamo stare sempre a dividerci per poi non poter lottare con un nemico comune. Il problema dei giovani in Gran Bretagna è questo, cioè molti di loro sono a favore del Remain, molti di loro sono a favore dell'Unione Europea e invece vedono il nemico comune l'austerity e la finanza. Ovviamente sono nemici, ma non sono nemici, diciamo così, solidi, sono nemici molto liquidi, molto rarefatti, eccetera eccetera. Quindi il problema stesso è questo, è che gli anziani hanno trovato un nemico vero e proprio, cioè hanno votato a favore della Brexit e quindi hanno trovato il nemico giustamente nell'Unione Europea. I giovani, al contrario, vedono il sogno europeo come qualcosa di ancora molto vicino e che in realtà devono capire bene che l'austerity non si è fermata con la Thatcher, ma è continuata anche grazie alle politiche economiche europee. Quindi, in sostanza, se vogliamo davvero trovare un punto in comune per la Brexit, c'è bisogno che i giovani inglesi si riaffaccino, si confrontino con gli anziani, in maggioranza a favore della Brexit, molti dei quali vivono una vita di stenti a causa delle politiche di austerity, e che si capiscano bene che il loro nemico è quella UE che continua ancora a mazzolare sulle classi popolari. Bene, continuiamo con la prossima canzone. Questa è Kak je ya bil slav te dni degli Utra. E allora, torniamo in diretta parlando dell'istruzione nel nostro paese. Ebbene, sono emersi dati molto poco confortanti, ovvero che l'Italia risulta essere il terzo paese con il budget più basso per quanto riguarda la spesa in istruzione. Stiamo parlando del 3,5% per quanto riguarda l'ultima famosa manovra economica del governo giallo-verde in termini di istruzione. Ebbene, tanti altri paesi, specialmente il nord Europa, spendono molto di più. Ci sono ben tre paesi nord europei in testa alla classifica per maggior spesa in Unione Europea e in istruzione, e stiamo parlando di tre paesi non proprio in buoni rapporti con l'Unione Europea. Stiamo parlando dell'Islanda all'8%, della Norvegia al 7%, l'Islanda non è mai proprio entrata in Unione Europea, la Norvegia al 7% è nell'Unione Europea ma non è nell'Eurozona, così come la Danimarca che è al 6,5%. Ebbene, stiamo parlando di un divario che non è solamente europeo, ma anche dal punto di vista nord-sud all'interno del nostro paese. Continua, come abbiamo già parlato, di questo decentramento, di questo sbilanciamento interno al nostro paese. Si ripropone anche, ad esempio, per quanto riguarda la spesa, ad esempio, nel risanamento, nella manutenzione delle scuole, di come sono sistemate, insomma, se sono agibili oppure no, e di varie cose. Ad esempio, la Lombardia spende 119.000 euro per una manutenzione, mentre la Puglia spende solamente 3.000 in genere. Ebbene, questa situazione è molto critica, si vede anche ad esempio nel numero dei laureati. Siamo all'ultimo posto in Europa per il numero dei laureati e molti di questi sono laureati in discipline umanistiche, che tendono ad essere poco, diciamo, apprezzate dalle imprese, poco apprezzate dal grande capitale, soprattutto perché favoriscono la creatività. Perché si dice che non si troverà mai un lavoro con una laurea in lettere, eccetera, eccetera. Ebbene, che cosa si vuole fare per sostituire l'idea di andare e iscriversi ad una laurea in lettere, ad esempio? Ebbene, si tratta, vuole l'Unione Europea, così come l'OCSE, così come lo Stato italiano, vuole riproporre la cosiddetta scuola dell'avviamento, quella che era una volta la terza media e poi si andarono a lavorare, con un termine molto affascinante, ovvero il vocational training. Il vocational training, che sarebbe di fatto una scuola in cui si insegna una professione. Ebbene, questi nuovi istituti professionali dopo la terza media, insomma, andrebbero a sostituire i licei, che pian piano devono scomparire, per far posto alla creazione e alla formazione di nuova manodopera da sfruttare, ecco. Stiamo parlando di un tipo di formazione di stampo fortemente aziendalista, di una vera e propria riforma neoliberista nel nostro paese, come ce ne sono state tante, insomma, in passato. Ebbene, è giusto focalizzarsi su questo aspetto, perché comunque stiamo parlando di un momento storico in cui non solo l'automazione prima o poi cancellerà tantissimi lavori e quindi renderà di fatto inutile l'idea proprio di creare nuova manodopera tramite la formazione, e ovviamente obsolete le idee dei liberali che bisogna andare a imparare il lavoro, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo si nota come in realtà l'istruzione, insomma, è attualmente uno dei settori in cui c'è più lavoro richiesto, in realtà, ci sono più posti vacanti. Di fatto, comunque, si continua con una montatura ideologica, una vera e propria montatura ideologica per quel che riguarda il lavoro in sé per sé. Ma soprattutto si cerca sempre di più di incolpare i lavoratori perché non riescono a trovare un lavoro, perché c'è sempre il mismatch dei laureati sottopagati, della sottoccupazione, dei laureati che vanno a fare i lavori di merda, eccetera, eccetera. Ebbene, questa è sempre un'idea. C'è sempre l'idea, quindi, del lavoratore che deve essere incolpato per le proprie sfortune. Ebbene, questo va lottato. Si va a continuare una vera e propria guerra ideologica contro i diritti dei lavoratori, e purtroppo si continua e purtroppo i lavoratori stessi continuano a fare a sentire dentro se stessi queste idee. Quindi, purtroppo, se vogliamo sul serio tutelare i diritti dei lavoratori, c'è bisogno anche di tutelare l'istruzione, in modo da creare lavori più qualificati e di qualità maggiore. Bene, continuiamo con la prossima canzone. Questa si tratta di Mr. Plug dei Mets. E ritorniamo in onda con il nostro ultimo evento, ovvero si tratta di biglietti gratis. Biglietti gratis per cosa? Però non stiamo parlando di concerti, ma stiamo parlando di biglietti gratis per un viaggio in treno per tutta Europa a tutti i ragazzi che compiono gli anni tra... che sono nati tra il 2000 e il 2001. Ebbene, questa situazione che si viene a creare è un classico esempio di nudge, quello che in termini neoliberisti e corporativi viene definito come una spinta. Però si tratta di fatto di manipolazione ideologica dei giovani nei confronti della cittadinanza europea. Stiamo parlando di creare, diffondere questi valori europei che non si sa bene perché dovrebbero in qualche maniera piacere alle persone. Ebbene, continuiamo questa spinta ideologica europeista che è cominciata, diciamo, da più o meno quando Monti è entrato al governo, ecco, cioè c'è sempre questa spinta del più Europa, fare di più, lacrime e sangue, eccetera eccetera. Ebbene, questa mentalità viene diffusa anche tra i giovani a partire dalla tenera età di 18 anni. Ebbene, possiamo capire anche perché molti adesso si definiscono imprenditori di se stessi, perché continuiamo con questa menzogna ideologica neoliberista, si continua ancora con questi schemi vecchi di 40 anni che sembrano ancora molto giovani. Ebbene, questo tipo di manovra, insomma, del biglietto gratis per fare il giro in Europa, insomma, è anche il simbolo di come il grande capitale, l'ideologia liberal coopta questo sentimento giovanile di voler viaggiare, di scoprire il mondo a propri fini, a propri mezzi mercificatori, ecco. Ebbene, io penso che in realtà la vera voglia dei giovani di ribellarsi debba essere convogliata attraverso altre strade ideologiche. Ebbene, lo si può vedere anche in quel che è successo a fine 2017 in Catalogna con l'indipendenza, il tentativo anche di tanti giovani di rendere indipendente la Catalogna, anche per alcuni di rendere indipendente la Catalogna al di fuori degli schemi del polo imperialista europeo. Ebbene, al contrario, quei giovani che avevano esperienza in Europa hanno visto chiaramente tartassare le proprie schiene da quei poliziotti che invece erano supportati dallo Stato franchista, ma anche dall'Unione Europea. Quindi si vede chiaramente come in realtà la ribellione giovanile, il sentimento, insomma, di scoprire cose nuove, di nuova conoscenza, venga in realtà annichilito dall'Unione Europea. E lo si è visto anche in questi anni con le lacrime, insomma, delle misure lacrime e sangue, come ne parlavamo prima, ad esempio sull'istruzione, come si è visto togliere il diritto allo studio per tantissimi giovani in questo paese e in tutta Europa, ma soprattutto in Sud Europa, quel Sud Europa martoriato dall'austerity, martoriato dal debito pubblico, da questa fantasia di dover stare sempre a tagliare e spendere di meno, sempre di meno, per fare più Europa, insomma. Ebbene, io credo che in realtà questa situazione, insomma, che si viene a creare non è di fatto una bella immagine, ecco, per l'Unione Europea. Non è assolutamente una buona immagine. E quindi che cosa fa l'Unione Europea? Fa vedere che in realtà l'Europa coincide con l'Unione Europea e che quindi ci si deve, insomma, stare a scambiare idee in giro per tutti i paesi, insomma, è che questa cosa nuova non nuoce in realtà all'ideologia europeista. Ebbene, invece i giovani devono imparare a capire che nell'Unione Europea non esiste democrazia, non esiste in realtà libero scambio di idee, ma semplicemente diktat e dita puntate. Ebbene, ci lasciamo quindi così questa sera. L'ultima canzone è Drone Logic di Daniel Avery. A presto, buona serata.